No, non ho fatto niente.
Io
te
lo dimando, un taser, lo giuro,
io sono Gino Castaldo, questo è Caffè Sanremo. Ci abbiamo scherzato finora sul day after, questo è quello vero, la domenica che è, mi sto guardando intorno, anche gli uccelli, anche i gabbiani sanno che il festival è finito. C'è stata fino adesso una gigantesca nave, anche loro sono smarriti per tutta la settimana, che è sparita magicamente durante la notte, quindi non c'è, l'orizzonte adesso è libero e questo è il segno che il festival è veramente finito. Ci sono state delle storie, io ieri ho avuto una piccola epifania, a un certo punto ho capito cos'è che ha portato Mengoni alla vittoria, qual è stata la magia. Sono scesi in campo delle divinità, a volte succede, come ha fatto lui? Allora fate un piccolo ragionamento, la sera dei duetti che canzone ha cantato Mengoni? Let It Be. Di chi è Let It Be? Lo sanno tutti, dei Beatles. Avete pensato dove si svolgerà l'Eurovision quest'anno? A Liverpool. Chi altro poteva vincere se non Mengoni? C'è stata ieri una storia meravigliosa, più che magica, veramente direi straziante, lo dico, insomma, mi sono messo a piangere come un bambino in diretta, con un enorme imbarazzo, ma tutti venivano a portarmi i fazzolettini, però è una roba che ci ha travolto, ci ha spiazzato completamente. Non che Gianni sia nuovo a queste cose, ma ha cantato Lucio Dalla come mai non gliel'ho visto fare, benissimo, sembrava veramente che fosse in dialogo con Lucio, era proprio entrato talmente dentro che è successo qualcosa di veramente straordinario, forse il momento più commovente in assoluto di tutta la settimana. Quando ha detto Futura, ha cominciato a cantare Futura, Lucio quella la scrisse, l'ha raccontato, davanti al muro di Berlino. La prima idea gli venne là, mentre guardava e pensava ai possibili amori del futuro in quella situazione assurda, con un muro che divideva una città. E lui me la raccontò dicendo, capito, sono due, immagino due che stanno scopando, pensano di fare un figlio e dicono, ma come può chiamarsi? Non c'è dubbio, Futuro, e se sarà una femmina, Futura. Ma allora alla fine che cos'è il Festival di Sanremo? Domanda di cui diffidare, bisogna dire definite meglio di che festival parlate, perché inganna il nome di Festival della Canzone Italiana, ce ne sono stati almeno 7-8 nel corso dei decenni. C'è il Festival Strappalacrime negli anni 50, tutto mamme e figlie che invocavano i buoni sentimenti, c'è stato il Festival quello dell'età d'oro, partito con Modugno, poi tutti gli anni 60 quando c'erano anche tutti gli stranieri che venivano a cantare le canzoni italiane. Sembrava morto a un certo punto, c'era il non festival, quello degli anni 70 che si era praticamente spento, poi quello risuscitato dalla televisione che per anni ha simulato di essere il festival della canzone, era in realtà il festival della televisione con in mezzo alcune canzoni, e poi piano piano una quasi imprevedibile rinascita, quella degli ultimi anni. Adesso sì, piaccia o meno, è diventato di nuovo, forse come era solamente negli anni 60 a questo livello, il Festival della Canzone Italiana. Poi ci siamo anche un po' affezionati a questi, ai ragazzi, ai giovani che erano, c'erano tantissimi in questo festival, e siamo rimasti, man mano che passavano i giorni ci confermavamo questa impressione di bravi ragazzi. Fateci caso, quanti di loro hanno parlato della mamma, quanti di loro erano, ma anche con noi, alla fine ci abbracciavano, perché anche aver vissuto con noi questi giorni, tutte le sere, anche loro sono affezionati, e ci ha colpito appunto intanto questo essere bravi ragazzi, ma anche la consapevolezza. Io che di festi ne ho visti, ahimè, veramente tanti, questa è proprio una cosa nuova, cioè come arrivavano i giovani una volta era a volte imbarazzante, sì, capitava il fenomeno, ma altri veramente erano impreparati, goffi, questo è totalmente cambiato, non solamente quest'anno, pensate Madame quando debuttò 2 anni fa, ho scoperto in quell'occasione che era in assoluto la seconda volta che si esibiva, non al festival, nella vita, proprio davanti a delle persone, ed era l'anno di Voce. Rimanemmo tutti colpitissimi perché sembrava che facesse quello da tutta la vita. Ecco, questo modo di arrivare così preparati è un segno unico e specifico della nostra epoca. È legato ai social, evidentemente, al tipo di selezione che già avviene naturalmente, al confronto che si fanno, per cui questa selezione li porta a essere per forza di cose già pronti. Sono sicuri, tranquilli, a volte sembrano perfino meno emozionati dei colleghi più anziani. Questa è una cosa, ripeto, non solo molto sorprendente, ma è anche una cosa che credo ci faccia capire tantissimo di come si fa la musica oggi.
Dai, andiamo. Glitter, glitter, attenzione.
Dai che si torna a casa.
Ovviamente la sequenza di ieri era tutta un po' all'insegna della liberazione, era come un grande sospirone di sollievo per tutti, tranne quelli che immaginavano di poter essere ovviamente tra i 5 finalisti. Allora, gli articoli 31 hanno proprio completato il cerchio, si è capito che per loro è stata, avete presente la gita premio, quando ti mandano una settimana ai Caraibi perché sei stato bravo? Loro così, se la sono vissuta così, e questo era molto contagioso. Curiosità, le cose che avevano addosso, cioè il ciondolo con scritto 31, erano oggetti originali dell'epoca che avevano tenuto magicamente, quindi hanno rindossato proprio le cose di allora. Paolo e Chiara ci hanno deliziato venendo anche con il corpo di ballo, e noi a quel punto abbiamo fatto fare il coro con te, non solo a loro ma anche a questi ballerini. Io mi sono sentito piccolo piccolo, era una bellezza, una roba, devo dire, imbarazzante. Va bene, Dulcis in fundo, Elodie ci aveva raccontato la storia che lei si era raccontata in questi giorni, lo ricordo, la seconda sera era una ricca ereditiera che aveva ucciso il marito, poi però si era un po' pentita e ha detto, beh, quando sabato lo capirete subito, noi l'abbiamo vista ieri sera, affascinati come sempre perché aveva un look meraviglioso, ma non abbiamo capito. Quindi quando è arrivata Elodie, scusa, ma come, fa lei, ma è ovvio, cioè era il funerale. Quindi il suo look di ieri era come sarebbe stata lei, vedova, pentita al funerale del marito che aveva ucciso. Gino Paoli è stato uno dei padri fondatori, detto così, della canzone d'autore, ma non solo, perché alla fine la canzone che gli hanno imposto di fare, alla fine, che c'era in una stanza, che gli hanno detto ovviamente se no non ti facciamo andare via, è una canzone che ha veramente segnato la storia. Era il 1960, era uno di questa pattuglia di eroi, peraltro genovesi, quindi siamo anche in zona, stavano inventando una nuova canzone. Il miracolo fu perché a un certo punto quella canzone non era così facile, oggi è scontato, c'era in una stanza, dici no, ma non era così ovvia, lo capì Mina e lei fece il miracolo, perché la cantò lei, è stata in classifica per mesi nel 1960 e diventò l'inizio ufficiale della canzone moderna. Quindi, come dire, che fosse su quel palco ieri era inevitabile. Paoli è sempre uno che ha detto quello che pensava con molta libertà, è un libero pensatore, lo è sempre stato. Col passare degli anni è diventato anche, come dire, pericoloso, perché proprio non ha freni inibitori. A un certo punto sul palco c'è stato un momento gag perché ha cominciato a raccontare cose un po' scabrose, l'hanno dolcemente fermato, ma lui non si è fermato da noi, è entrato, c'era appena stato il bacio tra Rosa Chemical e Fedez, lui ha proposto a Emma, no, andiamo noi sul palco a darci un bacio un po' alla vecchia maniera, come tra un uomo e una donna, si può, no, non è che adesso è proibito. dovendo immaginare un album di fotografie, di ricordi del festival, probabilmente ci sarebbe una linea che è quella del bacio, baci di tutti i tipi, baci tra marito e moglie, tra Gianni Morandi e sua moglie Anna, baci canonici, baci anche un po' trasgressivi, nel senso che l'abbiamo chiesto a Rosa Chemical quando è venuta da noi, perché eravamo molto divertiti, impressionati dal suo bacio, ed era assolutamente improvvisato, cioè non c'era nulla di premeditato. Questo ci fa capire come sono forti questi giovani, no? Avere anche la capacità in quel momento, su quel palco, e vabbè, con milioni di persone che stanno guardando, di avere anche un guizzo, il colpo di teatro, scendere giù, andare a prendere Fede, sportarlo su e baciarlo, proprio baciarlo seriamente. Alla fine la vera notizia è abbastanza clamorosa: il festival non è più il regno del male. Lo so che non ve lo ricordate più, ma lo era il regno del male. Solo pochi anni fa, se avessero chiesto a Salmo di partecipare al festival, avrebbe risposto: ma come ti permetti? E invece non solo c'era, ma ha fatto proprio il suo sporco lavoro fino in fondo. Oggi ci è andato sobrio, si vedeva che ha mantenuto un certo riserbo, non si è dato molto nel parlare, ma nella performance è stato drittissimo. Insomma, sono passati i tempi in cui il festival veniva snobbato soprattutto dalla canzone di qualità. Pensate che una volta, tantissimi anni fa, arrivò a Sanremo una canzone di De Gregori, l'aveva scritta con Ronnie, la cantò Gianni Morandi, ma stiamo parlando dell'80, canzone minore, infatti non è ricordata. Però De Gregori era talmente infastidito che ci tenne a precisare: guardate, sì, è vero, quella l'ho scritta io, ma nessuno mi aveva avvertito che l'avrebbero portata al festival, pur di tenersi dissociato. Ecco, questo è veramente, veramente cambiato. Si sta talmente ribaltando che forse oggi De Gregori non lo so, però veramente oggi ci vogliono andare tutti. Insomma, forse è presto per sostenere a cuor leggero che oggi il festival sia il regno del bene, ma sicuramente non è più il regno del male. Allora, l'abbiamo trovato questo suono? Io penso di sì. Ma qual è la fine? Forse ne hai trovati diversi di suoni, ma ce n'è uno che oggi, cioè oggi domenica festival finito, ti rimane in testa, come, cioè quando sarai a Roma nei prossimi giorni, quale sarà il suono che ti ricorderai? Fammelo sentire. Solo qui su Caffè Sanremo.
Cavoli tuoi.